Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Continuiamo a chiedere la perseveranza nella preghiera e la comunione per tutti quelli che patiscono in tutto il mondo.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, al capitolo 13, i primi 14 versetti. Ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite. Infatti non c'è autorità se non da Dio. Quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone all'autorità si oppone all'ordine stabilito da Dio, e quelli che si oppongono attireranno su di sé la condanna. I governanti infatti non sono da temere quando si fa il bene, ma quando si fa il male. Vuoi non avere paura dell'autorità? Fai il bene e ne avrai lode, poiché essa è al servizio di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, allora devi temere, perché non invano essa porta la spada, è infatti al servizio di Dio per la giusta condanna di chi fa il male. Perciò è necessario stare sottomessi non solo per timore della punizione, ma anche per ragioni di coscienza. Per questo infatti voi pagate anche le tasse. Quelli che svolgono questo compito sono a servizio di Dio. Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto. A chi si devono le tasse, date le tasse. A chi l'imposta, l'imposta. A chi il timore. A chi il rispetto. Non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. E questo voi farete, consapevoli del momento. È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno, non in mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non lasciatevi prendere dai desideri della carne. Parola di Dio.
Può essere anche un vantaggio, sotto certi aspetti, avere un brano più lungo, anche se è difficile commentare ogni punto, perché in questo caso mette in rilievo un problema che bisogna segnalare prima di darvi la parola, e cioè i primi 7 versetti del capitolo 13 sono, nell'interpretazione tradizionale o universale, credo quasi universale anche oggi, ecco, percepiti come qualche cosa che esce un po' dal discorso, quasi una specie di parentesi, dal momento che prima, capitolo 12, il contesto sembra essere quello della comunità, si parla dei compiti, poi si parla della carità, e anche al versetto 8 e seguenti, ecco, l'amore del prossimo può essere oltre la comunità, però ci sono espressioni che sembrano confermare più o meno lo stesso contesto, mentre i primi 7 versetti sembrano, ecco, fuori contesto. Questo segnala il problema dell'interpretazione, anche perché è un testo molto singolare, e cui lascio comunque subito la parola.
Allora mi ricollego appunto agli ultimi ai versetti precedenti del 12, perché, ecco, non rendete, cito alcuni così, non rendete nessuno male per male, cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. E perché questi primi sette versetti, che riguarda la sottomissione alle autorità, si intende qui ovviamente le autorità civili, che comunque sono stabilite da Dio, e quindi questa sottomissione però collegata ai versetti precedenti, fin tanto che, ecco, si opera il bene, cioè le autorità che sono guidate da Dio operano per il bene dei loro, cioè, per il bene degli uomini, e quindi gli uomini si sottomettono in questo senso, perché le autorità operano il bene perché guidate da Dio, ma altrimenti, ecco, lì altrimenti gli uomini in questo non si sottometterebbero, nel senso si sottomettono, ma non, cioè, voglio, ecco, lo spiego con questa immagine. A me mi ha richiamato la moneta di Cesare, quello che Gesù aveva detto, insomma, quando era interpellato da, non so, dai farisei: rendete a Cesare quel che è di Cesare, ma a Dio quel che è di Dio, nel senso, fin tanto che però le autorità non vi distolgono dal male, questo è quello che volevo dire.
Allora, intanto una pericope così lunga, con tanti spunti, un po' difficile concentrarsi su qualcosa. Comunque, se l'interpretazione è questa, cioè come se il titolo di questo capitolo fosse "Davanti a tutti gli uomini", si parlerebbe del rapporto con l'esterno, insomma. E questi primi versetti, che suppongono che l'autorità non vada contro le leggi divine, perché altrimenti ci sono dei, cioè Paolo non sarebbe morto martire, per dire, no? Opponendosi. Però ci sono anche testi in cui, negli Atti per esempio, ma anche forse in altri testi anche del Vangelo, si suppone una certa stima comunque del diritto e del diritto umano. Quindi è chiaro che qui si suppone, almeno io lo interpreto così, l'irreprensibilità anche davanti agli esterni, e da interpretare nei limiti delle leggi che non vanno contro Dio, ovviamente, ma di quelle che servono alla convivenza di base. Quindi è anche una presa di distanza: rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto, cioè a quegli esterni dateglielo. E quindi anche i versetti successivi forse sono ancora sotto questo titolo, "Davanti a tutti gli uomini", cioè non abbiate alcun debito con nessuno se non quello di un amore vicendevole. E il riferimento è sempre la legge di Dio, è ancora la Torah, non si richiama a precetti evangelici, o meglio, si richiama all'interpretazione che Gesù ha dato della legge antica. Ama il prossimo tuo come te stesso, nel senso lato. Fino ad oggi c'è dibattito su come bisogna interpretare la parola "prossimo" di Levitico 19. Amerai il prossimo tuo. Chi è il prossimo? Il vicino? Beh, c'è un riflesso anche nel Vangelo, nella parabola del buon samaritano. L'interpretazione di Gesù è il prossimo. Il prossimo è in senso lato. Mi ha colpito che il riferimento "davanti a tutti gli uomini", se così è da interpretare, sia comunque la legge di Dio, ecco, la Torah. E E quindi questo ricapitolare, perché il termine è lo stesso degli Efesini, ricapitolare ogni cosa in Cristo, e ricapitolare tutto nel precetto amerai il prossimo come te stesso, si riferisce alla legge e a me sembra è interpretato nel senso di un sacrificio verso l'altro, cioè adesso è invalsa l'interpretazione che questo precetto vuol dire che prima devo amare me stesso, se no non posso amare gli altri. Non mi sembra che il senso primo nell'atmosfera della rivelazione sia questo, perché è dato per scontato che uno se stesso lo ama, lo dice anche nella prima Corinzi, citando lo stesso versetto, dice: nessuno infatti prende in odio la propria carne. Quindi, vabbè, io interpreto così.
A me non pare che qui Paolo voglia accreditare ogni tipo di autorità civile, cioè mi pare che la preoccupazione di Paolo non sia quella, ma è quella di suggerire invece una via di testimonianza della mitezza ai discepoli. Mi sembra molto in linea e coerente con quello che ha detto prima nel capitolo 12, la benedizione di coloro che maledicono, il fatto di rendere il bene a coloro che fanno il male, quindi anche nei confronti dell'autorità civile invita, mi pare, a considerare qual è il compito dell'autorità civile, dà delle motivazioni per essere sottomessi all'autorità civile. E è chiaro che poi quando l'autorità civile non è più un'autorità che fa ciò che qui Paolo dice gli è affidato da Dio, Paolo non accrediterà questo, certamente, insomma, non c'è dubbio. E quindi mi pare, insomma, che qui la preoccupazione di Paolo sia la mitezza dei credenti in Cristo.
Negli ultimi versetti di oggi mi fa pensare che quella parola di Paolo che dice passa lo schema di questo mondo, intanto siamo in questo mondo, è una realtà che anche nell'Antico Testamento non è mai stata scartata o non presa in considerazione. Posso dire in una parola, nel cristianesimo e anche forse in tutto l'ebraismo non ci sono sintomi di un'adesione all'anarchia, piuttosto c'è un'intelligente sottomissione al mondo e alle sue istituzioni, nella consapevolezza che lo schema di questo mondo passa, perché dice infatti la notte è passata, il giorno si avvicina, siamo più vicini a quel giorno, siamo più vicini sempre di più, la luce ci illumina, la luce del Signore. Per cui credo che voglia dire Paolo: siamo in un tempo transeunte, un tempo che passa, non è che dobbiamo discutere le istituzioni, ma anzi Paolo parlerà di questo anche quando sarà anche perseguitato in altri brani del suo corpus letterale. Ci sono altre allusioni a questa sottomissione, ma ecco, con una certa, con grano salis, e per esempio qui non parla, ma c'è un potere che è anche un potere idolatrico in certi casi, la società, le istituzioni acquisiscono si attribuiscono una forza idolatrica, sono considerati, si fanno considerare come dei, ma qui non affronta questo quasi, insomma, a lui, è come che anche dica alle istituzioni, ecco, che hanno un certo ruolo, e questo ruolo, ecco, cosa interessa ai cristiani.
Oso dire una cosa che, no, almeno a me personalmente non era mai venuta in mente, ma non potrebbe da essere, leggendo tutto il capitolo 13, che va poi, accenna nel versetto 13, comportatevi onestamente, senza orgia, ubriachezza, lussuria, impurità, litigi, gelosia. Dicevo, non potrebbe essere che in questa prima parte volesse semplicemente richiamare, condannandolo, degli atteggiamenti che lui sapeva oggettivamente sbagliati, oggettivamente contro la legge. Abbiamo visto altre volte che Paolo guida verso comportamenti buoni, giusti, secondo il Vangelo, che qua stia parlando a, per mettere in guardia da dei rischi reali di comportamenti sbagliati. Perché se no, io tutto sto discorso sulla giusta, sulla, non invano porta la spada, insomma, credo che lo sfondo sia oggettivamente quello di un comportamento mite, come ha detto Camillo, ma che di fatto poi possa aggiungersi il rischio di comportamenti effettivamente contro la legge.
Tutto quanto il discorso, secondo me, si regge anche questo dell'ultimo capitolo, che riguarda, del capitolo 13, che riguarda il discorso delle autorità e del comportamento dei cristiani, dei credenti, e si regge su un versetto brevissimo del capitolo 12, che dice: se possibile, per parte vostra, restate in pace con chiunque. Questo è il discorso. E probabilmente a Paolo importava molto che i credenti in Gesù, siano essi giudei o pagani che hanno aderito alla fede in Gesù e quindi anche all'ebraismo, per ovvie ragioni, fossero in pace non solo con le autorità, ma fossero in pace quindi anche con tutti i cittadini, anche i pagani, e fossero in pace però anche tra loro, perché probabilmente i problemi erano interni anche alla comunità, e probabilmente c'erano dei problemi tra quelli che erano venuti dal paganesimo e quegli altri invece che venivano dall'ebraismo. Comunque il discorso dell'autorità, che si dice ma c'è un'esaltazione dell'autorità, per me è un falso problema.
Come?
È un falso problema.
Ma insomma.
No, cioè nel senso che quelle autorità lì sono quelle che ti consentono di vivere la tua vita di fede e che ti permettono di vivere la tua vita sinagogale, nelle chiese domestiche, eccetera, che ti permettono di fare la tua vita, altrimenti ti cacciano via, come poi successe, no? Nel 49, quando Claudio li cacciò tutti via, o una gran parte. Ecco, quindi
sono quelle autorità che ti permettono di vivere la tua vita di credente. Questo è il punto. Ecco, quindi queste vanno onorate perché ti permettono di continuare a respirare e a vivere, no? Da credente. Ecco, per quanto riguarda poi l'ultimo versetto, rivestitevi del Signore Gesù Cristo, fa presupporre che ci fosse un insegnamento riguardo agli abiti e ai comportamenti del Signore Gesù Cristo, che Paolo non specifica e che comunque era bene attestato, perché altrimenti di che cosa ti rivesti? Ti rivesti di una persona di cui è già stato trasmesso un insegnamento e che si è comportato così come ti dice, no? Che praticamente ti devi comportare osservando la Torah e amando il tuo prossimo come te stesso, come lui ha fatto.
Io sono d'accordo con tutto quello che avete detto, ma non mi sembra che corrisponda a quello che dice Paolo. Dunque, Paolo dice qui, anzitutto, che le autorità superiori, così sarebbe il testo, le autorità superiori, sono state stabilite da Dio, perché non c'è nessuna autorità che non sia da Dio, e che da questo discende che chi si oppone alle autorità si oppone a Dio e all'ordine stabilito da Dio. E poi aggiunge che sarà processato, sarà condannato, sarà punito, perché non è un caso, non è per nulla che le autorità portano la spada. E la portano come servi del Signore. Sono liturghi del Signore, servi del Signore. Ma dove, in quale altro testo fuori e dentro la Bibbia si consacra il potere in questo modo? Questo io capisco che questo è un testo, tra l'altro, nefasto, non per colpa di Paolo, credo, ma questo è stato invocato, no? Non che sia colpa del testo, perché non è mai così nella storia, ma è stato invocato per consacrare le autorità, i poteri. Come poi un testo come questo, se si legge così, possa andare d'accordo, per esempio, con Daniele che leggiamo a mattutino, o con l'Apocalisse? È vero, ci può essere, ci sono testi in cui si dice che bisogna stare sottomessi, no, bisogna, c'è una stima, come si dice negli Atti, delle autorità o del diritto, ma non c'è nessun testo che consacra in questo modo, qualificando senza ombra di dubbio, senza mettere una... Se volesse dire che però bisogna, solo nel caso in cui si comportino bene le autorità bisogna ubbidire, altrimenti no, lo dovrebbe dire però. Perché ha bisogno di insistere tanto in questo modo? Se noi lo rileggiamo, vediamo che la preoccupazione di Paolo è in realtà l'insistenza su questo. Le autorità che ci sono da Dio, è Dio che le ha disposte. E se uno si ribella a queste autorità, si ribella all'ordine stabilito da Dio. E questo Paolo lo dice, la seconda osservazione lo dice, senza aprire un nuovo capitolo. Infatti una delle difficoltà più grosse degli esegeti è proprio questa. Perché non c'è un nuovo titolo qui, è in continuità perfetta con ciò che precede e affronta l'argomento come se fosse nello stesso contesto. È proprio questo il problema. Quindi io non ero convinto una volta, non sono convinto neanche adesso, e perciò inclino fortemente a un'altra proposta che è stata fatta recentemente, cioè è già passato qualche decennio, ma che non raccoglie probabilmente la maggioranza, non credo, e cioè che qui non si parla delle autorità dell'impero, ma delle autorità della sinagoga. Quindi qui il problema è riuscire a ricostruire la situazione sociale, istituzionale, giuridica, politica delle sinagoghe, dell'organizzazione delle sinagoghe nell'impero greco-romano. Questo è il punto di base, secondo me. Chi propone questo si basa, ecco, su quello che possiamo stabilire e sapere. A quanto pare la sinagoga era una specie di polis nella polis. Progressivamente ha acquisito, a partire da Giulio Cesare già, ha acquisito enormi responsabilità. Non si trattava solo di un aspetto religioso, ma di un aspetto civile, giudiziario, penale. Chi viveva dentro la sinagoga non era una cosa generica, si doveva sapere chi apparteneva alla sinagoga, all'organizzazione delle sinagoghe, perché a Roma si pensa che ci siano almeno 11, 12 o forse più sinagoghe, che avevano la loro autonomia, perché erano, ciascuno veniva, c'erano gli ebrei che venivano dall'Oriente, quegli altri che venivano, quindi ciascuno, come sappiamo, fino anche oggi in qualche modo così, anche a Gerusalemme, secondo gli Atti era così, c'erano le sinagoghe di lingua, eccetera, ciascuno era indipendente in questo, ma erano organizzate rispetto alle autorità dell'impero e avevano ottenuto delle responsabilità molto grandi. Quindi abbiamo l'archisinagogos, il capo della sinagoga per tutti gli affari religiosi. Abbiamo l'archon, cioè il capo, per tutti gli affari non religiosi, generali. Abbiamo la gerusia, cioè il consiglio degli anziani, diciamo, consiglio. Questo per l'impero, per l'impero questo ambito ha queste responsabilità. La gerusia era il consiglio per tutti gli affari. Avevano i tribunali, dovevano tenere l'ordine, anche penale. Molto probabilmente non potevano arrivare alla pena capitale, quello era riservato, però altre pene sì. Paolo stesso è l'esempio di questo. Paolo è stato 5 volte, dice che ha ricevuto le pene nella sinagoga. Non mica potevano farlo senza... Neanche il diritto di riunirsi si poteva avere senza un diritto. Quindi era tutto molto, molto controllato e regolato. E avevano enormi privilegi, avevano i cimiteri loro, avevano i macelli loro, avevano il diritto di non pagare il tributo per il culto dell'imperatore, ma di mandare il tributo a Gerusalemme. Questa è la proposta che viene fatta. Io non mi pronuncio fino in fondo, voglio solo dire che Paolo continua a rivolgersi a questi gentili credenti in Gesù principalmente, qui. E dice loro che devono stare sottomessi alle autorità della sinagoga, in sostanza. Quindi cambierebbe molto tutto il punto e anche l'insistenza si spiegherebbe. Perché? Perché potevano avere dei problemi a fare questo, come si vedrà anche andando avanti. Cioè il problema è qual è il contesto di questi testi. Come sappiamo è sempre difficile, perché comprendere un testo antico significa la capacità di analizzarlo da un lato, ma anche la capacità di ricostruire un contesto, perché un contesto c'è sempre, anche se è inconsapevole, noi lo inseriamo sempre in un contesto. Bisogna capire se questo contesto è quello di Paolo qui, che normalmente è presupposto, non è spiegato. E quindi mi sembra che questa sia una proposta molto interessante, anzi rende più unitario tutto il discorso, Ecco, io volevo ricordare questa proposta, appunto, che vede in questo le autorità della sinagoga, e che sarebbe anche, renderebbe unitario tutta la preoccupazione di Paolo nella lettera. Abbiamo visto che sotto questo aspetto lui è preoccupato dell'ubbidienza della fede, è preoccupato, come dice la fin, di un richiamo, un forte richiamo, in questo caso alla sottomissione ai capi della sinagoga. Volevo solo finire con una rilettura, diciamo, personale. Mi ha sempre stupito un po' che Luca, che racconta di Paolo che arriva a Roma alla fine degli Atti degli Apostoli, al capitolo 28, e che sa che ci sono le comunità dei credenti in Gesù a Roma, lo dice esplicitamente, lo vanno ad accogliere i fratelli, che probabilmente in quel caso sono i fratelli nella fede in Cristo, lo vanno ad accogliere a Pozzuoli, poi arriva alle Tre Taverne, è il racconto degli Atti, e poi arriva a Roma, e poi dopo tre giorni convoca i proti, i primi, le autorità delle sinagoghe di Roma, che sono più di una naturalmente. E perché? Per presentarsi alle autorità, che non sono le autorità dell'impero, ma sono le autorità in cui vive questo gruppo, questo sottogruppo, diciamo, vive nell'ambito e nei privilegi anche della sinagoga. E non so se è il primo, onestamente. E questo Mark Nanos ha scritto un libro importante, ecco, ma credo che sia la cosa discussa, che non sia accettata da tutti, e l'ha scritto ormai, credo, 30 anni fa, il primo libro su questo, sulle lettere ai Romani. Continuiamo a pregare in comunione con tutti quelli, con tutto il pericolo nel mondo e tutti quelli che patiscono in queste ore, in questi giorni. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo, Signore, per i governanti, per coloro che governano il mondo, le nostre società civili, perché possano compiere ciò che, per cui sono stati costituiti, cioè consentire a tutti di vivere in pace. Preghiamo. Preghiamo per quanti si ribellano invece a questo compito, per coloro che introducono nel mondo guerre, divisioni e conflitti. Il Signore converta il loro cuore, preghiamo. Preghiamo perché in questo mondo i cristiani, la Chiesa, siano una testimonianza di pace, di umiltà, ma di verità. E sia una voce che richiama sempre alla giustizia e alla verità di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per i malati delle nostre famiglie. Ricordiamo al Signore oggi Agnese che viene operata. Preghiamo per la Giovanna Battista. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Anch'io volevo ricordare gli ammalati della comunità, in particolare Giuliana e Francesco che l'assiste, Barbara e Giorgio, e Agostino e Angela, Giampaolo e la Paola e tutti gli altri. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per i ragazzi che abbiamo visto ieri, perché il Signore custodisca la loro fede, li metta come semi nella società di sottomissione reciproca, di testimonianza, di carità, e li tenga sulla sua strada. Preghiamo.
Per una mia cugina che ho imparato che non sta bene, preghiamo per lei, per tutta la sua famiglia e per anche altre persone tra i miei parenti che non stanno bene. Il Signore stia vicino a loro. Aiuti anche a me a dare un contributo. Preghiamo.
Ascolta, Signore.
Preghiamo anche per quelli che si ribellano all'autorità per seguire la loro coscienza. Noi ti preghiamo.
Per Bassem, la sua famiglia, che ormai è tutta in Italia, a Milano, preghiamo. Per tutti gli altri ammalati, per ricordare Mark, la sua famiglia a Londra, preghiamo. Ascolta Dio questa preghiera. Fa che gli uomini possano godere della tua pace. Per Cristo nostro Signore. Amen.